Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. L'appuntamento del lunedì con lo sport in compagnia dalla redazione sportiva di Avvenire, in collegamento da Milano, di Massimiliano Castellani. Ben trovato Massimiliano.
Buona giornata a tutti.
E buona giornata anche a Paolo Rotundi, nostro esperto di calcio, in particolare di calcio nello Stato della Città del Vaticano, dirigente della DIRTEL, la Direzione delle Telecomunicazioni, una squadra di calcio che partecipa al Campionato Vaticano. Ben trovato anche a te.
Grazie, buona giornata a tutti i radioascoltatori.
Abbiamo poi alcuni inserti, vedremo strada facendo di parlare di tanti argomenti. Ci collegheremo poi anche con Don Leonardo Biancalani, perché cercheremo di riprendere le parole del Papa dell'8 dicembre scorso alla statua dell'Immacolata a Piazza di Spagna in Roma, sui media che spesso portano il male e non il bene, per cercare di capire questo, se vale anche per il mondo del calcio. Ma vedremo poi nella seconda parte di Non Solo Sport di oggi. Rassegna stampa dai tre quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con la situazione della Juventus. Ferrara blindato per Camoranesi, si annuncia un lungo stop. Il Corriere dello Sport, riecco la Lazio, Roma colpo sfiorato a Genova, ma anche sul Corriere dello Sport sono l'Inter e il Milan che salvano Ferrara. Campioni raggiunti a Bergamo, la Juve scivola solo a meno 6, il Palermo sbanca San Siro. Tutto Sport di Torino, naturalmente si parla senza mezzi termini della Juventus. Lapo è raccapricciante, Juventus da rifondare, servono un DG in società e un nuovo allenatore in panchina. Castellani, la parola che Lapo dice è raccapricciante, cosa ne pensi? La Juventus è raccapricciante.
Diciamo che per gli investimenti che sono stati fatti è una squadra non eccellente, ma addirittura raccapricciante mi sembra eccessivo, anche perché secondo me in questo momento la Juventus sta pagando il fatto di avere delle aspettative che derivano da questa estate, in cui dirigenza, tifosi, stampa torinese pensava di trovarsi di fronte alla Juventus del nuovo ciclo vincente, quello del primo Lippitt, tanto per dirne uno, anche perché Ferrara viene considerato un po' come il prosecutore del lavoro di Lippi. Invece si trovano di fronte a un allenatore che al debutto nel grande calcio sta pagando lo scotto di una difficile organizzazione per una squadra che probabilmente è incompleta, in cui i due punti chiave che erano i brasiliani Felipe Melo e Diego stanno tradendo.
Altro elemento, i giornali sportivi di oggi lo stanno mettendo in evidenza, il nervosismo di Mourinho, allenatore dell'Internazionale. Prima però di chiedere un tuo parere, andiamo a ascoltare proprio quello che Mourinho ha dichiarato sul suo futuro di allenatore all'Inter e non solo. Ascoltiamo.
Nessuno dell'Inter mi ha detto niente, né prima della partita né dopo la partita. Giornalisti non decidono, ex giocatore non decidono. E anche se qualche persona importante nel club con capacità di decidere me lo dice, non è un problema per me. Perché ci sono allenatori che quando escono di un club fanno grande fatica a trovare un altro club. Io se esco un giorno dell'Inter lavoro quando voglio e non dico dove voglio, ovviamente non lo dico, però quasi lo dico. E per questa ragione sono allenatore tranquillo.
È un allenatore tranquillo Mourinho, come ha dichiarato dopo la partita con l'Atalanta, ma oggi questo è un po' il motivo del nostro programma, la parola chiave è nervosismo. Perché Castellani, e poi chiamiamo in causa anche qua in studio il nostro amico Paolo Rotundi, Mourinho da qualche tempo a questa parte è così nervoso?
Ma è nervoso perché...
Non è l'unico ad esserlo nel campionato di calcio italiano, eh?
No, per carità, abbiamo visto anche episodi sabato in una partita come Cagliari-Napoli di Lavezzi che scaglia il pallone contro Allegri. Si crea
E ci arriviamo tra poco, gesto gravissimo a mio giudizio, gesto gravissimo.
Ma Mourinho Mourinho è nervoso perché è un uomo abituato a dettare sempre legge, è un uomo che vuole essere protagonista assoluto a 360 gradi e quindi diciamo che il nervosismo nasce dal fatto che ogni tanto si crea del contraddittorio. Lui in queste dichiarazioni dice una cosa sbagliata secondo me, che lui lavorerebbe comunque e che non dipende il suo futuro dai giornalisti, invece tutto fino a questo momento è difeso proprio dai giornalisti, dalla carta stampata e dalla televisione, perché in questi anni la colpa probabilmente molta è anche nostra, che abbiamo contribuito a creare un personaggio che va ben al di là di quelli che possono essere anche i meriti spettacolari e tecnici, e quindi è normale che lui sia diventato il centro dell'attenzione popolare qui in Italia, per colpa appunto di un eccesso mediatico che lui poi sa sfruttare abilmente e portare dalla sua parte.
Il problema è che Mourinho nella vita quotidiana, fuori dal campo, fuori dallo spogliatoio, è una persona gradevolissima. E allora come si spiega questa mutazione genetica, permettimi questo termine?
Beh, perché è il classico uomo dello show business che ha capito l'importanza della telecamera, quindi appena vede una telecamera accesa inizia a fare il suo show, che è uno show tra l'altro con tutta la tempistica ben programmata e particolare. Noi l'anno scorso...
È un giudizio severo il tuo, Castellani.
Beh, però è un dato di fatto, anche perché poi una cosa che a me sta dando molto fastidio, e i miei colleghi ne ho anche parlato, è che lui da due settimane insieme alla società sta facendo il silenzio stampa. E anche questo è un silenzio stampa programmato, organizzato sempre per fini spettacolari, per creare sempre più attrattiva nel momento in cui tornerà a parlare.
Anche la Lazio era in silenzio stampa però,
Sì, ma stiamo parlando di una squadra che è agli ottavi di Champions, è prima in campionato ed è uno dei club più ricchi del mondo, in cui lui viene pagato, grazie a questa fomentazione mediatica degli ultimi 5-6 anni, ricordiamo che viene pagato 10 milioni di euro. E commette anche un altro errore, non so se potrà lavorare ovunque a queste cifre nel mondo.
Paolo Rotondi, il nervosismo dell'allenatore dell'Internazionale.
E oltre al protagonismo, nella fattispecie per quanto riguarda la partita di ieri con l'Atalanta, che ho assistito appunto, e sembrava quasi, lasciatemelo dire, un certo timore, memori anche della sconfitta dell'anno scorso, del 3-1, e quindi sempre una squadra, non è il caso di quest'anno, però l'Atalanta che un po' mette un po' paura ancora, visto che adesso deve a tutti i costi riscattarsi come Atalanta, deve vincere, quindi è anche una partita abbastanza tesa, si è visto poi anche con l'espulsione di Sneijder, eccetera, tutte le varie fasi della partita. Quindi anche in quel campo lì a Bergamo c'è stato un nervosismo, a mio modo di vedere, motivato, perché è una parte molto ostica l'Atalanta per quelle squadre proprio tipo l'Inter, la Juve. Poi anche tornando sulla Juve, una piccola parentesi, io quest'estate l'ho vista a Pinzolo e pensavo veramente il ritorno di una grande Juve, invece effettivamente, non dico adesso, non voglio ripetere la frase di Lapo raccapricciante, però c'è proprio un calo, ecco, detto così da...
Castellani, quello che ha detto Paolo Rotondi è interessante, perché se l'Atalanta incomincia a far paura a uno squadrone come l'Internazionale e tante altre piccole squadre incominciano in questo campionato a far paura alle grandi squadre che non girano come dovrebbero, il discorso si fa interessante. Che cosa succede? Nonostante grandi giocatori, grandi soldi, il pallone, come si suol dire, è veramente tondo? Cioè, nonostante il grande campione, poi alla fine la piccola squadra può comunque, grazie al pallone, grazie a un calcio, se vogliamo, fatto con il cuore, mettere in difficoltà i grandi capitali. E qui mi ricollego anche a un'altra affermazione che nei giorni scorsi mi ha colpito, quella del presidente del Napoli, De Laurentiis, che ha detto che lui vuole un Napoli che abbia successo per guadagnare e fare soldi. Perché il Napoli per De Laurentiis è un'azienda, un'industria.
Beh, per tutti i presidenti, anche Moratti compreso, nonostante...
De Laurentiis però ha avuto la capacità di dichiararlo pubblicamente in un'intervista, che sì, mi ha colpito molto. Il Napoli per lui è solo un'azienda.
Beh, chiaro, è un'altra forma di produzione al di là di quelle cinematografiche. Però il discorso è Secondo me l'Inter non è che era nervosa o è nervosa per la consistenza degli avversari, specialmente in Italia, ma è il frutto della mentalità del suo allenatore, che vuole vincere sempre a tutti i costi. Questo è un discorso che però vale dall'Inter fino al Catania nel nostro calcio. Cioè, abbiamo detto molte volte, non c'è la ricerca del calcio spettacolo, la ricerca estetica, c'è la ricerca assoluta dei tre punti e basta. E quindi un Inter che prende un punto soltanto a Bergamo fa scattare il nervosismo, perché nella loro mentalità il campionato deve essere archiviato prima possibile.
La vicenda di sabato tra Cagliari e Napoli, torniamo a parlare del Napoli, gesto gravissimo, il Napoli perdeva 3-2, di un giocatore del Napoli, Lavezzi, che ha scagliato il pallone con forza, con volontà di farlo e con violenza verso un rappresentante della società del Cagliari. L'arbitro, a mio giudizio, in quella circostanza non è stato all'altezza.
Beh, innanzitutto era l'allenatore del Cagliari, Max Allegri, che tra l'altro era un calciatore, una testa calda quando giocava, invece adesso sta diventando un allenatore molto compassato e che probabilmente meriterebbe anche di guidare una grande. Quest'estate è stato vicino al Milan. Lavezzi è un giocatore invece abbastanza scomposto e fuori dal campo, mi dicono. A Napoli sono successi diversi episodi negli ultimi anni, da quando è arrivato, che per certi versi lo accomunano un po' al suo grande predecessore Diego Armando Maradona, forse soltanto per gli eccessi però.
E si ricorda, e qui vabbè lasciamo perdere perché potremmo pensare perché il Napoli non è in grado di gestire come società campioni che possono poi non solo sul campo ma anche nella vita essere tali, ma questo forse è un altro episodio. Castellani, non so se il nostro Rotundi voleva aggiungere qualcosa su questo episodio di Lavezzi. E sono episodi che forse si vedono spesso nel calcio minore, nel calcio,
sì, esatto.
Nel calcio amatoriale.
Sì, e invece purtroppo li troviamo nel calcio della Serie A, dei professionisti. E, beh, un episodio disdicevole, ecco. E, che altro aggiungere? Certo, da non ripetersi, però purtroppo vediamo che c'è una frequenza ormai continua di questi episodi.
Castellani, altro nervosismo, Cassano è un vecchio nome che noi rincorriamo spesso. Ieri, o comunque nelle ore insomma, del campionato, della giornata di ieri, Ranieri ha parlato su Cassano. In qualche modo lo stesso allenatore della Sampdoria, del Neri, ci dice che Cassano risente un po' di tutta questa vicenda legata alla mancata convocazione in nazionale da parte di Lippi. Ascoltiamo quello che dice diplomaticamente, dobbiamo dire, l'allenatore della Roma Ranieri su Cassano, che tra l'altro a Roma alcuni ricordano ancora con favore.
Non conosco Antonio, gli feci i complimenti quando arrivò al Real Madrid, quando lo incontro gli faccio i complimenti perché è un giocatore stupendo, però tutta l'idea insomma me la faccio tramite la stampa perché non conosco il ragazzo. Il giocatore è un giocatore sublime, è uno di quei giocatori che può inventare calcio in ogni minuto, per cui è un giocatore importante.
Ranieri dice che Cassano è un giocatore sublime, un termine abbastanza preciso, però Cassano sembra accusare questa vicenda della nazionale, cosa ne pensi?
Penso di sì, e questo va sempre a suo sfavore, perché comunque Lippi sicuramente ha già la sua idea di non portarlo, però è chiaro che facendo un campionato sublime, come dice Ranieri, potrebbe avere l'ultima chance. Io invece devo essere abbastanza obiettivo, Antonio Cassano mi piace moltissimo sia come giocatore anche come personalità, tutto sommato al di là di quelli che possono essere i suoi eccessi, però dobbiamo anche ammettere, se facciamo un'analisi oggettiva, che quest'anno in tutte le partite importanti lui ha sempre fallito, cioè anche in una partita ieri sera come con la Roma diciamo che passa sempre in secondo piano, quindi le grandi partite lui le fa contro il Livorno, contro il Catania, che è un atteggiamento, secondo me, non da fuori classe ancora completo.
Altro aspetto, gli allenatori italiani che vanno all'estero. Il caso di Spalletti, che va ad allenare lo Zenit di Pietroburgo, dove tra l'altro gioca Rosina, ex Torino.
Sì.
Anche qua, ascoltiamo brevemente una dichiarazione di Rosina, proprio su Spalletti al Pietroburgo, e poi veniamo a parlare anche di questo aspetto che è un aspetto importante. Abbiamo Capello che è allenatore della nazionale inglese, abbiamo l'ex allenatore del Milan Ancelotti in Inghilterra, insomma, non è la prima volta.
Trapattoni.
Però insomma, andare in un campionato russo forse rappresenta a suo modo una novità. Ascoltiamo quello che ci dice Rosina, ex Torino, oggi giocatore del San Pietroburgo, dello Zenit Pietroburgo.
Ah, sicuramente cambierà qualcosa, nel senso il progetto dello Zenit è un grande progetto, e questo appunto giustifica la scelta di prendere un allenatore come Spalletti. Ci sarà sicuramente un salto di qualità nella mentalità, nell'organizzazione comunque, perché hanno preso uno dei migliori allenatori e che ci potrà dare tanto anche a noi giocatori. Non sono mai stato con lui, però ho avuto modo di chiacchierare qualche prepartita con lui, visto che comunque era una persona anche molto scherzosa prima delle partite, però nulla di che. Il campionato è comunque un campionato di buon livello, anche le squadre meno conosciute da noi qua in Italia hanno comunque delle buone potenzialità, forse lavorano ancora un po' poco sulla fase tattica, quindi non riescono a stare molto, molto bene per tutti i 90 minuti in campo nel modo corretto, però hanno grandi capacità, grandi abilità fisiche, grandi giocatori con buona tecnica, soprattutto comunque anche nella nostra squadra.
Rosina, ex Torino, su Spalletti allo Zenit San Pietroburgo. Castellani, quindi non è tanto la vicenda di Spalletti che va in una società straniera, ma quella di fare un'analisi sul campionato di calcio russo, un campionato ricco di soldi.
Ricco di soldi perché ci sono questi personaggi alla Abramovic, grandi petrolieri, personaggi spesso anche faccendieri che investono del denaro non sempre pulitissimo nel calcio, e quindi è normale che ci siano poi certi ingaggi, perché mi sembra che il contratto pluriennale sia da 12 milioni di euro per Spalletti, e anche Rosina ha un ottimo ingaggio, parliamo di un giocatore che faceva difficoltà a esprimersi in una squadra come il Torino, in una squadra di seconda fascia in Italia, quindi questo fa capire come appunto sia un po' sfalsato il mercato tra l'Italia e il campionato russo.
Che campionato è quello russo secondo te? Se ne parla poco in Italia, anche sulla stampa.
Beh, diciamo che comunque è un campionato come un po' tutti quanti i campionati, perché gira e pirigira, alla fine in ogni torneo ci sono due o tre eccellenze, e poi delle squadre diciamo non eccezionali e comunque che gravitano nella media. In Russia c'è questo Zenit che comunque ha vinto anche la Coppa UEFA, la vecchia Coppa UEFA, c'è CSKA Mosca, ci sono sempre quelle 3-4 espressioni che possono essere buone anche a livello internazionale, ma è un campionato comunque, stando anche a quello che raccontava lo stesso Lucarelli, siamo nell'ordine della mediocrità.
Con i capitali russi che però vanno ad acquistare grandi club a livello internazionale, vedi soprattutto la Gran Bretagna.
Sì, diciamo che c'è una fuga verso la Premier, perché è il campionato più visto nel mondo ed è quindi una grandissima attrattiva anche per un discorso di sponsorizzazioni.
Molto bene. Castellani, vorrei chiudere con te per dare poi la parola anche a Paolo. Io non so se Paolo vuole già intervenire su queste vicende del campionato russo, che è un po' per noi un'araba
fenice. Che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa, no, va bene. Comunque è mediocre, sono d'accordo con Castellani come cosa.
A parte, ecco, ma personaggi come Spalletti lo possono far crescere questo campionato?
Per me sì.
Castellani?
Beh, diciamo che portano sicuramente una grande capacità tecnica, di lettura tattica delle partite e soprattutto di crescita dell'ambiente, però è chiaro che ce ne vorrebbero 7-8, insomma non stiamo parlando ad esempio di una Premier in cui la presenza di Ancelotti è importante, ma ci sono degli allenatori come Benitez, Wenger e il grande Ferguson che già danno un valore aggiunto.
Lasciamo il calcio per il momento, andiamo allo sci, perché fra due mesi ci saranno i giochi invernali di Vancouver. E la nazionale italiana come la vedi, Castellani?
Beh, purtroppo anche nello sci abbiamo due versanti, un versante maschile che è in netta crisi da anni e invece una squadra azzurra che mi sembra sempre di buona prospettiva. Diciamo che innanzitutto bisogna un pochino migliorare il livello di sicurezza, perché dopo l'ultimo supergigante del Val d'Isère abbiamo visto che queste piste, più che piste di sci, sono delle piste della morte, e quindi credo che lo sci debba attirare il pubblico non per la spettacolarità e per la sicurezza e non per delle piste suicide come quelle che stanno facendo e disegnando in questi ultimi tempi.
Hai centrato il punto sul quale volevo arrivare, lo sci, sport magari in crisi, sta facendo leva sullo spettacolo per richiamare pubblico, sì, e quindi anche per rilanciarsi sul piano economico. Dobbiamo stare molto attenti a questo aspetto, perché francamente ieri in Val d'Isère la situazione era, a mio giudizio, al limite della sicurezza.
No, al limite della sicurezza, e poi, ripeto, siamo sempre nell'ordine di uno sport professionistico che dopo può nuocere alla salute con degli infortuni gravi che possono mettere appunto a rischio veramente la vita degli stessi atleti, e questo non deve accadere soltanto per attirare maggiore attenzione da parte delle televisioni. Cioè, non è un buon viatico per andare alle Olimpiadi invernali di Vancouver.
Il problema è che spesso sono le televisioni che chiedono agli sport di essere spettacolari, non ci dimentichiamo questo aspetto, e gli sport, magari presi per la gola perché la TV porta denaro, sono costretti poi a spettacolarizzare certe prestazioni. Questo è il punto, sì, chiave. Ne parleremo, sì, tra, sì, poco, sì, anche con Biancalani proprio su questo aspetto. E salutiamo, sì, subito Don Leonardo Biancalani, che è il presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi. Don Biancalani, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, se tu puoi aspettare qualche minuto, con te poi vorremmo parlare, parlavamo appunto della spettacolarizzazione dello sport, spesso dovuto anche ai media, che chiede, è il caso dello sci a due mesi dai giochi di Vancouver, di appunto fare spettacolo per poter fare audience e quindi per poter portare soldi. È un meccanismo perverso, volevamo parlarne con te tra qualche minuto. Castellani, se tu non hai altro da aggiungere, chiuderei con te il collegamento dalla redazione di Avvenire di Milano.
Perfetto, saluto Rotuni, saluto Biancalani e ci vediamo la settimana prossima.
Alla prossima settimana, grazie, sotto Natale faremo una trasmissione speciale di Non Solo Sport. Grazie al collega della redazione sportiva di Avvenire, Castellani. È il momento di andare a vedere quello che succede nel calcio in Vaticano. Paolo,
sì,
Rotondi.
Vi do subito lettura dei risultati dell'ottava giornata. La Gendarmeria ha perso contro la Dirseco per 3-0. La Guardia Svizzera ha perso 4-1 contro la Fortitudo, che quest'anno è una bella realtà, una nuova, c'ha diverse new entry e veramente si sta facendo onore nel campionato. Mentre la Dirtel ha pareggiato con il Pantheon, una sorta di derby in Vaticano, perché il Pantheon è la squadra che già c'era, la Dirtel è una new entry come squadra quest'anno della direzione delle telecomunicazioni, mentre il Pantheon è la squadra dei telefoni, quindi sono cugini. È una sorta di derby che è terminato 0-0. L'ospedale Bambino Gesù ha perso 7-2 contro l'associazione Santi Pietro e Paolo. Il New Team, un altro derby, perché una squadra dei musei ha pareggiato 1-1 con l'Hermes, che appunto è la prima squadra dei musei. L'Hermes ha riposato l'All Team. La classifica: la Dirseco ha 19 punti, seguita con 18 punti dalla Dirtel, poi c'è l'Hermes 14 punti, l'associazione Santi Pietro e Paolo 13, Pantheon 12, 12 la Fortitudo, mentre New Team 8 punti, la Guardia Svizzera 7 punti, Gendarmeria 5 punti, Ospedale Bambino Gesù 3 punti e l'All Team 1 punto. Questa sera giocherà l'associazione Santi Pietro e Paolo contro la Gendarmeria alle 20:15, mentre alle 21:30 il Pantheon contro l'ospedale Bambin Gesù. E mercoledì abbiamo la Dirseco contro l'All Team alle 20:15, mentre la Fortitudo affronterà il New Team alle 21:25. E venerdì abbiamo l'Hermes che sfiderà la Guardia Svizzera alle 20:15. Riposa la Dirtel. E le partite si svolgeranno tutte al campo qui al College Gelsomino, a via Santa Maria Mediatrice del Pontificio Oratorio di San Pietro, come sempre. Poi volevo annunciare che domenica, con la rappresentativa del Governatorato, perché anche della rappresentativa, diciamo, una sorta di nazionale impropriamente del Vaticano, e sono dirigente appunto anche di questa squadra, e cioè come nazionale appunto, diciamo, all'Aquila. Affronteremo l'Aquila, che l'abbiamo affrontato l'anno prima del terremoto, e adesso l'affrontiamo in amichevole domenica mattina, e poi la sera parteciperemo tutti assieme alla celebrazione di Sua Eccellenza Don Giovanni d'Ercole, che ha avuto la nomina appunto di vescovo ausiliare dell'Aquila. E questa partita sarà pro terremotati, come si poteva immaginare, appunto per una struttura sportiva che stiamo collaborando alla realizzazione. E così il 21 porterò anche la documentazione, spero un buon risultato di questa partita.
Di che tipo di struttura voi, come
è una struttura...
campionato Vaticano, state cercando di portare
sì,
all'Aquila?
Sì, sportiva, e appunto è un campo di calcio che sarà anche in sintetico e poi...
quindi anche moderno, con
sì,
le tecniche
sì, esatto,
moderne di
sì,
oggi,
anche poi le relative...
sarà collocato all'Aquila?
Sì, nella zona nuova, diciamo, poi adesso poi ci sarà anche appunto la partecipazione di due parrocchie, e poi nello specifico daremo tutti...
E ne parleremo questo lunedì
sì,
prossimo,
esatto,
nella
sì,
trasmissione
sì,
prima di Natale. E allora diamo la parola al nostro Don Leonardo Biancalani, ancora ben trovato.
Grazie a voi.
Parlavamo con te, volevamo chiudere questo programma sportivo con una sorta di editoriale, perché parlavamo prima dei media nel rapporto con il mondo dello sport, con il calcio già lo conosciamo, ma eravamo concentrati sulle gare di sci di ieri in Val d'Isère, e con Castellani di Avvenire commentavamo la pericolosità delle immagini che in televisione ieri abbiamo visto proprio per questo momento di sci alpino, in vista anche dei giochi di Vancouver tra due mesi. E allora la domanda è questa: guardando anche a quello che ha detto il Papa l'8 dicembre a Piazza di Spagna a Roma, alla Statua dell'Immacolata, cioè sul ruolo dei media, che spesso non è un ruolo positivo nella società, ebbene, questo ruolo applicato allo sport, che cosa ti suggerisce, Biancalani?
Mi suggerisce quello che il Papa spesso ricorda: l'individualismo estremo. Anche i giochi cosiddetti di squadra, in particolar modo il calcio, stanno diventando lotte tra personalismi che uccidono il senso della squadra e a livello più pratico uccidono il senso di comunione, che nello sport è fondamentale per arrivare al risultato finale, che può essere la vittoria o sconfitta.
A cosa ti riferisci in particolare? C'è un'immagine nella tua mente che ti fa formulare questa riflessione?
Ma mi riferisco soprattutto, quando leggo i giornali sportivi, a diatribe sempre legate a personalismi, allenatori, dirigenti, in cui anche il ruolo dei giocatori cosiddetti della squadra viene svilito totalmente. Una squadra quando vince addirittura in 22, se vogliamo usare questa immagine, e vince in 22. E invece purtroppo anche lo sport sta assorbendo sempre di più l'immagine di un individualismo esasperato ed estremo.
E in questo, secondo la tua riflessione, i media hanno un ruolo purtroppo non positivo?
Certamente, perché i media, a cui interessa amplificare il senso di personale, cioè fare dei personaggi, basta vedere il senso anche collegato ai reality, si fa diventare uno personaggio, e applicato a quello si costruisce un certo guadagno e una certa resa in termini economici e di profitto.
Quindi, Don Biancalani, lo sport come un grande fratello che in qualche modo, con i media che creano, puntano su alcuni personaggi particolari per fare spettacolo nello spettacolo.
Sta rischiando di diventare così. Io mi auguro che ci sia veramente una presa di coscienza da parte di tutti, educatori, allenatori, per riportare lo sport al senso vero della competizione, dell'umanità e soprattutto della comunione fra i giocatori, e riportarlo veramente alla centralità dell'uomo, sport come manifestazione dell'uomo e non manifestazione dell'economia.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi. Ci lasciamo con questa immagine e ci risentiremo nella trasmissione di lunedì prossimo, prima di Natale. Grazie e buon lavoro a te.
Grazie a voi, agli ascoltatori. Grazie a voi.
Io ringrazio in studio anche Paolo Rotundi. Interessante questa amichevole della rappresentativa dello Stato della Città del Vaticano di domenica prossima all'Aquila.
Esatto, sì.
Per con questo sfondo di beneficenza.
E
nel
poi ne parleremo appunto lunedì nella prossima trasmissione.
Un campo di calcio sintetico, credo di capire, a delle parrocchie.
Sì, dovrebbe realizzarsi, sì. Penso a breve, spero. Adesso
bene, ne daremo particolari informazioni lunedì prossimo. Grazie anche a te, grazie a Roberto Colangeli, a Maria Serena Tuglio, a Eva Rohrmann per questo appuntamento sportivo da Luca Collodi. Lo sport è per lunedì prossimo. Grazie.